Quattro selettori. Tra decine e decine di interruttori, bottoni, levette ed indicatori. In un Airbus A320 l'autopilota si comanda in maniera quasi banale, con quattro selettori. Sono nel pannello centrale del cockpit, raggiungibile da entrambi i piloti. Da sinistra a destra, i selettori servono a modificare la velocità, la direzione in gradi, l'altitudine ed infine la velocità verticale, ovvero il ratio di ascesa o discesa con il quale l'aereo salirà o scenderà una volta impostata l'altitudine desiderata. I selettori ruotano e una volta giunti al valore desiderato basta premere. Con l'autopilota inserito, l'aeroplano farà poi tutto da solo. È il terzo comando che sta utilizzando Andreas, quello dell'altitudine. In questo volo mattutino da Düsseldorf a Barcellona, mentre il capitano è andato un attimo al bagno, Andreas Lubitz, primo ufficiale, classe 1987, muove più volte il selettore verso il minimo, 100 piedi, e poi al massimo, 49.000, poi di nuovo verso i 100. Per 5 volte fa questa prova. Appena il capitano, Patrick Sondenheimer, torna in cabina, Lubitz riporta i valori a quelli di crociera. Il volo 9524 procede poi normalmente verso Barcellona, dove atterra qualche minuto dopo. Andreas era nato in Bavaria, ma crebbe a Montabaur. Fu proprio nel campo di aviazione di quella cittadina tedesca che prese le prime lezioni di volo. Il ragazzino era un talento nato, e al talento a quell'età spesso si legano le passioni. E così fu anche per lui. A settembre 2008, non ancora 21enne, venne quindi accettato dalla scuola di volo della Lufthansa, a Brema. La rotta era tracciata. Un lavoretto pagato 400 euro al mese al Burger King per pagarsi le prime spese della scuola. E una ragazza conosciuta proprio al fast food, Caterine, che... Ma le cose non andarono esattamente come sperava. Un mese prima del suo compleanno, a novembre di quello stesso anno, Andreas dovette infatti interrompere il suo addestramento. Un male oscuro lo aveva preso, un male che attanaglia e che ti mangia da dentro senza apparentemente lasciarti via di scampo. Andreas Lubitz soffriva di una forte depressione che lo portò ad essere ospitalizzato per qualche giorno. La storia è quella simile ad altre mille e mille storie che hanno a che fare con questo mostro oscuro. Un ragazzo giovane che sta male, malissimo. Una famiglia che non si dà pace, ma che al contempo non comprende, non capisce, non sa come agire. Un male che non ha sintomi quando scava, una tempesta che si manifesta quando il cielo è apparentemente sgombro. E tanta umanità, di qualsiasi età e a qualsiasi latitudine, che affonda senza riuscire a trovare un salvagente. Ma Andreas aveva qualcosa a cui aggrapparsi. Il suo sogno di diventare pilota. E forse è su questo che lavorò con lo psichiatra che lo aveva in cura. Ricominciò a correre le sue maratone, altra passione che aiuta il fisico così come la mente. E ad agosto 2009 un raggio di sole squarciò le nuvole. Lo psichiatra accertò che il caso acuto di depressione era risolto totalmente. Lubitz tornò a Brema, alla Lufthansa, per completare il training camp. E un anno dopo si trasferì negli Stati Uniti, al centro della compagnia Goodyear in Arizona. Ed infine un paio d'anni come steward per continuare a pagarsi gli studi per la licenza da pilota commerciale. Nel giugno 2014 Andreas Lubitz divenne primo ufficiale della Germanwings, la compagnia low cost della Lufthansa. Intanto con Caterine, che nel frattempo aveva cominciato a insegnare, le cose si erano fatte serie. Sul campanello della casa c'erano già i due cognomi. La storiella di lui con la hostess l'anno scorso era stata perdonata. Ma Andreas non era facile. A volte era ossessivo nella sua gelosia. Era già capitato che cronometrasse il percorso di lei dal lavoro a casa. E quelle altre stranezze, come quando andavano a mangiare la pizza, sempre nello stesso posto, al Vulcano, dove sapeva che il pizzaiolo egiziano avrebbe acconsentito ad elencare minuziosamente ogni singolo ingrediente. Fino al momento in cui Caterine non ce la fece più e ad inizio marzo 2015 fece le valigie e se ne andò ore 10.01 del 25 marzo 2015. Il volo Germanwings 9525 decolla con 20 minuti di ritardo per la tratta di ritorno Barcellona-Düsseldorf. L'equipaggio è lo stesso del volo di andata: il capitano Patrick Sondenheimer ed il primo ufficiale Andreas Lubitz. I due sicuramente sono un po' stanchi. Come spesso diceva Andreas, le condizioni di lavoro nelle low cost non permettono quello che lui ritiene il giusto riposo, le giuste tempistiche. Non a caso Patrick si lamenta di non essere riuscito ad andare in bagno a Barcellona. Andreas annuisce, ripensando forse al fatto che lui invece non ne aveva avuto bisogno. Quel giorno non si era nascosto in bagno per prendere la medicina che gli avevano prescritto per i suoi problemi di vista. Psicosomatico, aveva provato a dirgli all'inizio qualche dottorino del cazzo. Come se una perdita della vista del 30% fosse una robetta per uno che con la vista ci lavora. Se si fosse scoperto. Ma ora non importa più. Alle 10.26 il volo raggiunge la sua quota di crociera di 11.600 metri e si mette in contatto con l'air traffic control francese, appena superata la costa di Toulon, poco a sud di Marsiglia. Se devi andare in bagno, ora è il tuo momento, dice Andreas. Hai ragione, grazie. Prepara l'aereo per l'atterraggio, è la risposta del capitano. Spero. Vedremo. La risposta di Andreas è una battuta. Sono le 10.27. Due minuti dopo, Andreas gira il selettore numero 2. Lo porta rapidamente a fondo scala a quota 100 piedi. Ovvero 30 metri. Subito dopo, sul quarto selettore, pone il ratio di discesa a meno 1800 piedi o 500 metri al minuto. La proa dell'aereo comincia a puntare verso il basso, mentre i motori diminuiscono automaticamente di potenza per mantenere velocità e ratio di discesa costante. Pochi istanti dopo, anche il primo selettore viene ruotato. La velocità viene settata a 275 nodi, circa 510 km/h. Ora, per combinazione della prua che punta decisamente verso il suolo e l'incremento delle velocità, l'aereo scende a 1200 metri al minuto. Il controllo di terra si allerta. Alle 10.33, notato il cambio di altitudine, chiede al volo 9525 quale sia la quota per la quale sono stati autorizzati. Non ricevono risposta. Nel giro dei successivi 30 secondi, Marsiglia cerca di contattare il volo Germanwings un totale di 4 volte, senza riscontro. Lubitz alza ancora la velocità, a 323 nodi. Alle ore 10.34, il voice recorder nella cabina registra un suono simile a un forte ronzio. È il capitano che richiede accesso alla cabina. Dopo i fatti dell'11 settembre 2001, infatti, le cabine di pilotaggio sono isolate, con pesanti porte blindate a prova di effrazione. E per entrare va inserito un codice e attendere che dal cockpit venga aperto tramite un selettore. Ma Lubitz, invece di aprire, sposta quel selettore su Locked. Patrick è chiuso fuori. Germanwings, qui Marsiglia. Rispondete per favore. Il selettore di velocità viene portato a 350 nodi. Il ratio di discesa ora è a 1800 metri al minuto. Patrick prova a chiamare la cabina con l'interfono usato dagli assistenti di volo. Nulla. Il voice recorder adesso registra due cose: il respiro regolare di Andreas e, attutita dalla porta blindata, la voce di Patrick. Per tre volte, sempre più forte, urla di aprire la porta. E a questa voce cominciano a sommarsi quelle dei passeggeri che iniziano ad accorgersi che qualcosa non va. Patrick urla, minaccia, prega di aprire. Nulla. Allora, l'esperto capitano, descritto come uno dei migliori dei suoi colleghi, decide che non c'è più tempo da perdere. Torna sui suoi passi e apre il kit di emergenza per gli incidenti. Ne estrae una corta e tozza ascia rossa, non particolarmente affilata, ma pensata proprio per sfondare lamiere. Patrick inizia a battere furiosamente sulla porta blindata con tutta la forza che quegli spazi angusti consentono. Quella porta è progettata per sopportare ben altro, esplosivi compresi, e non cede. Quel banale strumento, pensato per garantire una maggiore sicurezza ai piloti e ai passeggeri, si sta rivelando una trappola mortale. Marsiglia nel frattempo tenta di chiamare il volo 9525 varie volte e un controllore militare della difesa prova tutte le frequenze, senza successo. Un jet militare viene allertato per partire all'intercetto. Altri aeroplani in volo nella zona, che nel frattempo hanno ascoltato le comunicazioni, provano a loro volta a contattare l'equipaggio dell'Airbus, che rimane però silenzioso. Il voice recorder, nel frattempo, registra alle 10.39 5 pesantissimi colpi inferti alla porta della cabina nel giro di un minuto, con la voce del capitano che urla di aprire la porta. E questa volta sono ben udibili le urla terrorizzate dei passeggeri, che ormai hanno capito che sta succedendo qualcosa di terribile e possono vedere dai loro finestrini il terreno avvicinarsi. "Too low, terrain", dice una voce metallica. È il GPWS, Ground Proximity Warning System, il sistema progettato per avvertire i piloti, in mancanza di visibilità, che davanti a loro e nella loro direttrice c'è qualcosa. "Too low, terrain", di nuovo. E poi "terrain ahead, pull up", due volte. "Pull up", tirare su, altre due volte. Il voice recorder registra anche il respiro di Andreas. È calmo, profondo, distanziato. Il GPWS continua il suo urlo robotico. Soffocate, giungono ancora le grida dei passeggeri. Non più un singolo suono da parte di Andreas Lubitz. La registrazione si interrompe alle 10.41 e 5 secondi e in quell'esatto istante la stazione sismica dell'osservatorio di Grenoble, 12 km più in là, registra una scossa. Il volo Germanwings 9525 si schianta a più di 700 km all'ora sul fianco del Massif des Trois Vichers, sulle Alpi francesi. L'aeroplano si disintegra al contatto con il suolo, uccidendo tutte le 150 persone a bordo. Le indagini da subito si sono concentrate sui due piloti, prima ancora di recuperare i nastri della scatola nera. L'appartamento di Andreas Lubitz viene sequestrato e perquisito meticolosamente, i suoi effetti personali ed il suo computer analizzati con cura. Le scoperte che vengono fatte colgono di sorpresa i detective. Andreas, il giorno prima del volo, aveva ricevuto una mail dal suo medico curante che lo pregava e scongiurava di non mettersi in volo. Gli aveva anche scritto un certificato medico da presentare al datore di lavoro per giustificare l'assenza. Andreas aveva spostato quella conversazione nel cestino. Sapeva fin troppo bene che quel pezzo di carta, assieme ai problemi di vista che lo stavano affliggendo, avrebbe fatto terminare immediatamente la sua carriera di pilota. Così, con Caterine che se n'era andata e la carriera a rischio, qualcosa nel più profondo di Lubitz si era rotto. Questa volta definitivamente. Nel suo computer vennero anche trovate tracce di ricerche, quali come commettere suicidio e porte della cabina e procedure di sicurezza. In casa c'erano anche medicine per l'ansia e furono scoperti appuntamenti con almeno 41 medici negli anni. "Un giorno farò qualcosa di grosso e tutti si ricorderanno il mio nome". Questa frase l'aveva pronunciata con tono minaccioso parlando un anno prima delle condizioni di lavoro nelle low cost. Nessuno avrebbe potuto immaginare. E per legge, L'unico che forse sapeva, ovvero il suo medico curante, non poteva per nessun motivo contattare il suo datore di lavoro. Da quel giorno, molte compagnie aeree hanno imposto come buona pratica la presenza costante di almeno 2 persone autorizzate in cabina, in ogni istante del volo. I genitori del giovane pilota tedesco non si sono mai rassegnati all'idea che il figlio abbia potuto compiere un gesto del genere, e ancora oggi chiedono che siano fatte ulteriori indagini. Ma le registrazioni e la prova fatta nel viaggio di andata lasciano poco spazio a teorie. Gli investigatori hanno determinato che le volontà suicide di Andreas Lubitz siano state le sole cause e hanno sottolineato come la totale assenza di un programma di uscita lavorativa per piloti i quali dovessero avere problemi fisici o psicologici è un problema che le compagnie aeree devono risolvere. Inoltre, le stringenti norme tedesche impediscono a chi ha avuto in cura Lubitz di divulgare alcunché, pena il carcere e la radiazione dall'ordine. Proprio le persone che avrebbero potuto risolvere il mistero di un problema che forse neanche Caterine. L'unica persona, forse, che abbia davvero conosciuto Andreas. E lo aveva lasciato, stremata. Ma aveva già deciso di tornare da lui, ora che aveva scoperto di aspettare suo figlio. Ma questo, Andreas, non lo ha mai saputo.